arrivati all'ottava parte, rileggiamo ancora una volta 1 Timoteo capitolo 3, il testo da cui siamo partiti qualche volta fa. 1 Timoteo capitolo 3, versetti 14 e 15. 1 Timoteo capitolo 3, verso 14 e 15. Paolo scrive a Timoteo: io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, se mai dovessi tardare, affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e base della verità. Amen. Allora, sin qui, riassunto veloce, abbiamo visto alcune cose concernenti la chiesa. Le ultime volte abbiamo visto le metafore che vengono utilizzate nella parola di Dio per riferirsi alla chiesa. Tutto questo non è un caso. Abbiamo visto il Signore scrive la sua parola con una volontà ben definita affinché noi comprendiamo quello che lui scrive per mezzo del suo spirito. In 1 Corinzi 3:16-17 abbiamo visto che la chiesa è il tempio di Dio. Perché? Perché dimora il suo spirito nei credenti, nei veri figli di Dio. Dimora lo spirito di Dio, è scritto nella parola. Chi non ha lo spirito di Dio, Romani dice, non è di lui, non gli appartiene. Perché lo spirito di Dio, la nuova nascita, l'abbiamo visto insieme, l'abbiamo rivisto insieme, è ciò che ci fa entrare nel corpo di Cristo e ci rende membra del corpo di Cristo, ci rende corpo di Cristo. Questo è fondamentale, non è una questione di eredità, non è una questione di nepotismo, non è una questione di caste sacerdotali, ma è una questione di spirito di Dio, di nuova nascita in Cristo Gesù. Questo è ciò che ci rende parte di Dio. Essere parte della Chiesa non è, ok, sono nato di nuovo, ma non sono parte della Chiesa. Non è così. Non può essere. È una separazione, una dicotomia che Dio non fa. Essere nato di nuovo ci fa essere parte del suo corpo e costituisce Gesù nostro capo. Perché Egli è il capo. E questo è fondamentale. Per questo che Egli è non solo il nostro Salvatore, ma è anche il nostro Signore. Altrove è scritto: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? Gesù è Salvatore e Signore, sono due cose che non possono essere separate nella nostra vita. Edificio, chiesa è un edificio, non questo, questa è una sala, la chiesa è un edificio che viene costruito da mattoni, da pietre viventi, che sono i figli di Dio, che sono edificate. Vengono edificate un edificio che viene edificato, fatto di uomini e di donne che glorificano Dio e danno gloria a Dio in Cristo Gesù per mezzo del suo Spirito. E questo l'abbiamo visto in Efesini capitolo 2, 19 e 22. Vi lascio i riferimenti se li volete riguardare. La Chiesa è il corpo di Cristo. Tra i tanti, lo rivedremo anche oggi, e parlando di quello che vedremo tra un attimo, 1 Corinzi 12, 27. Voi siete il corpo di Cristo, dice Paolo, membra adesso ciascuno per parte sua. Quindi ogni membro, ogni figlio di Dio è membro del corpo di Cristo, ciascuno per parte sua, con i doni che lo Spirito Santo ha dato. Per che volontà? La sua. Per i doni che Dio ha dato per mezzo dello Spirito Santo. E questo è chiaro. Egli dà i suoi doni come Egli vuole. Punto. E noi cosa dobbiamo fare? Una volta ricevuti i doni di Dio, riceverli, rendere grazie a Dio, compresi i doni che Dio ci ha dati, mettere al servizio di noi stessi? No, al servizio degli altri. Al servizio degli altri, per la gloria di Dio. Un dono che sia un dono dello Spirito di Dio è al servizio del corpo, al servizio dei fratelli e delle sorelle. Abbiamo visto che nella Chiesa c'è edificazione, e questo è un privilegio dei figli di Dio. Nella Chiesa c'è edificazione, nella Chiesa c'è crescita, e vedremo non oggi ma più avanti, quando parleremo, se vorrà il Signore, del governo della Chiesa, c'è anche protezione all'interno della Chiesa del Signore. Abbiamo visto anche che la Chiesa è colonna e base della verità. Cosa significa? Che la Chiesa non è la verità, ma sostiene la verità. La verità è soltanto Gesù, la verità è soltanto la parola di Dio. Ma la Chiesa sostiene, cioè innalza il Cristo, non gli uomini, ma il Cristo, e sostiene la sua parola. Tiene alta, come dice la Scrittura, tenendo alta la parola della vita. La Chiesa innalza Cristo, e ovviamente Cristo è la parola fatta carne, Quindi innalzando Cristo si innalza anche la sua parola. Una chiesa che manca della parola di Dio, manca di Cristo, manca del fondamento, manca delle basi. Questo è fondamentale. La chiesa è Cristo, il centro è Cristo, il centro è la sua parola, il centro è il suo dominio, la sua autorità su ciascuno di noi. E questo è fondamentale. La chiesa dà tutta la gloria a Dio, Efesini 3, versetto 21, e Isaia capitolo 42, li abbiamo già visti, ma ve li lascio come testi. La chiesa proclama le virtù di Dio, 1 Pietro 2, versetti 9 e 10, e la chiesa predica e vive la parola di Dio nella sua interezza. Non soltanto predica, ma anche vive. La chiesa predica e vive la parola di Dio nella sua interezza. Atti 20, 27, Salmo 119, verso 160. Allora, in questa verità, questo era il riassunto, un po' veloce, però sono cose che abbiamo già viste e talune sono anche registrate. In questa verità, ciò che vedremo oggi, ci sono due ordinamenti, due comandi che il Signore dà da amministrare alla Chiesa. Sono due comandi che Dio ha dato che la Chiesa amministra per ubbidienza. E sono due. Uno è il battesimo e l'altro è la cena del Signore. Oggi vedremo queste due cose all'interno della parola del Signore. Leggiamo insieme, per reintrodurre il battesimo, in Matteo al capitolo 28, salute, versetti 19 e 20. Matteo capitolo 28, versetti 19 e 20. La parola del Signore dice: andate dunque e fate miei discepoli, o altrove è scritto ammaestrate, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Allora, in questo testo, che non analizziamo per intero oggi perlomeno, abbiamo già analizzato in precedenza in parte, il Signore Gesù dice di andare per tutto il mondo a ammaestrare o fare discepoli. Chi è il discepolo? Il discepolo è colui che impara dal maestro, e il maestro è il Signore. Dove ci insegna il Signore? Nella sua parola. Il Signore ci insegna nella sua parola. Allora cosa dice? Qual è il comando che qui in questo tempo storico c'era, quello che noi conosciamo oggi come l'Antico Testamento, perché il Nuovo Testamento ai discepoli, taluni tra l'altro che erano lì, scriveranno poi le parole, Giovanni e Matteo e quant'altro, scriveranno le pagine che noi abbiamo oggi, che chiamiamo Nuovo Testamento. Ma il messaggio qual è? Andate, fate miei discepoli, cioè ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli. Questo è importante, perché io ci ho ripensato recentemente e mi ha fatto riflettere. Primo insegnamento del discepolo è il battesimo. Ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro tutte le cose che io vi ho comandate. Allora è proprio il primo punto, la partenza del discepolo. Qual è la partenza del discepolo? Il battesimo. Il battesimo è un comando di Dio e l'abbiamo visto. Il discepolo comincia il suo corso ubbidendo a questo comandamento. Quale? Battesimo. È un comandamento di Dio al quale il discepolo deve ubbidire. Questo è importante, è molto importante. È il primo insegnamento che comporta l'essere discepolo. Poi il Signore dice, non è finita qua. Insegnate anche tutte le cose che io vi ho comandato. Questo fa parte del percorso del discepolo, cioè colui che segue il Signore, che vuole seguire il suo maestro. Io credo che tutti coloro che credono qui vogliono seguire il maestro. Io voglio seguire il maestro, il Signore Gesù. E questo è il primo passo, per seguire il maestro. È fondamentale. Poi vedremo tra un attimo questo cosa comporta. Abbiamo avuto la grazia di avere due battesimi recentemente, quindi di rammentarci anche queste cose. Alcune cose le ho già rammentate quando eravamo a Cesenatico, però le riassumo per poi vedere altri due o tre punti che sono importanti da vedere nell'insegnamento della Chiesa. Allora, il primo punto, l'ho già anticipato, che è questo. Il battesimo è un atto di ubbidienza al Signore. Andate dunque battezzandoli. Quindi un discepolo di Cristo Vedremo tra un attimo chi è il discepolo di Cristo, come comincia il suo cammino. Il discepolo di Cristo deve essere battezzato. Questo è importante, atto di ubbidienza al Signore. Il battesimo è una dichiarazione, una testimonianza visibile, cosa vuol dire visibile? Apertamente, pubblica, sotto il cielo, di qualcosa che è successo precedentemente nella vita della persona, uomo o donna o ragazzo, che questo sì, che, di cui si tratta. Il battesimo è un'espressione visibile, cioè rende esplicito davanti a Dio, davanti alle potestà celesti e davanti agli uomini ciò che è successo precedentemente nella vita di un uomo o di una donna. E che cosa è successo precedentemente? Che quest'uomo e questa donna si sono convertiti, ravveduti dei loro peccati, confessando il loro peccato al Signore e chiedendo a Dio di essere perdonati, accettando il sacrificio che Cristo e soltanto Lui può pagare, e ha pagato sul legno. È una cosa personale, è una cosa che nessun altro può fare per noi, è qualcosa che viene da Dio, è qualcosa che Dio ci dona e nessun altro può farlo per noi, ma deve essere una chiamata, una risposta reale a Dio e al suo Vangelo. Quindi dichiarazione, testimonianza pubblica di, abbiamo visto quando eravamo cesenatico, di una morte e di una risurrezione. Questo è ciò che ci dà il simbolo del battesimo. Non è nulla, non è qualcosa di magico, ma è qualcosa di importante sotto il cielo. Perché è importante? Perché è un comandamento di Gesù. Ed è importante per chi ha creduto la parola di Dio, secondo il Vangelo predicato nella parola del Signore, dia questa testimonianza, questo simbolo pubblico di morte in Cristo, di perdono dei peccati nella sua morte, nella sua croce e nella risurrezione per mezzo dello Spirito Santo. Questo è fondamentale ed è importante. Quello che precedentemente è successo nella vita di un uomo o di una donna, nella sua stanza o dovunque, viene manifestato pubblicamente con questo simbolo. Morto in Cristo, Romani capitolo 6, Colossesi capitolo 2, 11-15, e risuscitato con Lui. Questo è fondamentale ed è importante. Battesimo vuol dire, l'abbiamo visto l'altra volta, sommergere. Sommersi nella sua morte, come dice in Efesini capitolo 1, 13. Questo è il Vangelo. Avendo udito l'Evangelo della nostra salvazione, la parola della sua grazia, in Lui avendo creduto avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Se questo non è avvenuto, non ha alcun senso parlare di battesimo. Ma se questo è avvenuto, è un comando di Dio. E noi manifestiamo, e noi lo pubblichiamo, e noi lo testimoniamo, che noi lo dichiariamo simbolicamente, sotto il cielo, davanti a Dio e davanti agli uomini, con la testimonianza battesimale. Questo è fondamentale ed è importante. Ed è un passo che va fatto in onestà di cuore davanti a Dio. E va anche insegnato. Perché se noi leggiamo nel libro degli Atti, vediamo che di fronte a una conversione c'era il battesimo. A valle di una conversione c'era il battesimo. E questo è importante. Molto importante. Il battesimo è immersione. Perché è immersione? Perché simboleggia quello che ho appena detto. Battiso significa proprio immergere, sommergere. Simboleggia quello che ho appena detto. Romani capitolo 6, Giovanni capitolo 3, Colossesi capitolo 2, 11-15, che non andiamo dentro adesso perché li abbiamo già visti qualche domenica fa. Questo è importante, l'ho già detto, lo ripeto, me lo sono anche appuntato, non ha alcun senso battezzare chi non ha sperimentato la nuova nascita. Non solo non ha alcun senso, ma non ha neanche nessun effetto, non succede niente. Non ha senso battezzare qualcuno che non ha sperimentato la nuova nascita in Cristo Gesù. Non ha senso, perché si vuole simboleggiare qualcosa che non è avvenuto. Però, se qualcuno ha sperimentato questo, il battesimo è in ubbidienza al comandamento del Signore. E questo è importante. Il battesimo viene amministrato sulla base di una testimonianza personale. Sulla base di una testimonianza personale. Nessuno di noi può leggere i cuori. Possiamo vedere dal frutto, ma nessuno di noi può leggere i cuori, possiamo pensare alcune cose, ma il battesimo viene somministrato, amministrato attraverso una testimonianza personale che colui che viene battezzato dichiara su se stesso, davanti con se stesso ed il Signore. Infatti questo è quello che succedeva, infatti per quello che si fa quella domanda, la domanda che viene fatta prima dell'immersione è proprio quella: credi tu nel Signore Gesù come tuo Salvatore e Signore, di fronte a una risposta affermativa sulla base della tua testimonianza, battezziamo. Quindi quella non è una frase standard, no? Come dice, cosa dico? No, no, è una cosa biblica. E vediamo perché è biblico. In Atti al capitolo 2, versetto 38, di fronte alla predicazione di Pietro, ci sono due punti importanti per mettere il sigillo biblico su quanto ho appena detto, perché la nostra autorità è la parola di Dio. Allora, di fronte alla predicazione di Pietro, in Atti capitolo 2, c'è il primo discorso unto dallo Spirito Santo dell'Apostolo Pietro, in cui succedono delle cose meravigliose. Ci sono degli uomini che lo Spirito Santo compunge. E questa è l'opera dello Spirito di Dio. Compungere i cuori affinché i cuori si umilino e confessino di essere dei peccatori. Se il cuore non si umilia, non c'è morte. Non c'è morte se non c'è un cuore umiliato davanti a Dio, un cuore che riconosce davvero di avere bisogno del Salvatore, bisogno del Cristo, perché il peccato in Lui è vero. Se non c'è questa morte, non c'è risurrezione. Infatti questi uomini, dice versetto 37, udite queste cose, furono compunti nel cuore. Guardate cosa fa lo Spirito di Dio. Ciò che noi non riusciamo a fare e non riusciremo mai a fare, lo fa lo Spirito del Signore. Furono compunti nel cuore. Certamente Pietro aprì la sua bocca e parlò, sospinto dallo Spirito Santo. Le parole devono uscire dalla nostra bocca, ma è il suo Spirito che tocca i cuori, li convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Dissero a Pietro e agli altri apostoli, fratelli, che cosa dobbiamo fare? E Pietro disse a loro, ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E se andiamo avanti, al versetto 41, e qui è il punto che vi dicevo prima, quelli dunque i quali accettarono la sua parola. C'è una parola da accettare, c'è una parola da riconoscere. Qual è questa parola? Il Vangelo di Dio che ti dice che tu sei morto, che tu sei separato da Dio, ma che Dio, se il salario del peccato è la morte, il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, per coloro che credono in Cristo Gesù come loro Salvatore. E qui dice coloro che accettarono questa parola, ecco perché si chiede, si fa questa domanda, accetti tu questa parola su di te, davanti a Dio, davanti agli uomini? Se la risposta è affermativa, allora si procede al battesimo. E questo è ciò che è scritto, quelli dunque i quali accettarono la sua parola furono battezzati, cioè furono immersi. Possiamo leggere, quando leggiamo battezzati, possiamo leggere immersi. In quel giorno furono aggiunte a loro 3.000 persone. 3.000. Lo Spirito Santo fa anche questo, è potente da farlo. Vi egli qualcosa di troppo difficile per l'Eterno? No. Lui che ha fatto i cieli e la terra con una parola, e ha detto sia la luce, e luce fu. Può portare la luce nel cuore degli uomini, perché il suo Spirito è colui che illumina ogni uomo, che porta luce nelle tenebre. Ed è necessario che Egli intervenga nella nostra vita, che entri nella nostra vita affinché noi siamo completamente rigenerati. L'uomo piace mettere delle pezze, pezza qui, pezza lì, però, visto, sono tutto pezzato. Il Signore dice, non mi basta le pezze, devi morire affinché io ti faccia rinascere, affinché io ti faccia rinascere, allora mi piacerai. Sai perché? Perché io ti vesto di un anello, ti metto i calzari e ti do il vestito più bello, senza del quale non si entra alle nozze, ma si rimane fuori. Possiamo andare vestiti anche con la più bella cravatta che abbiamo dentro l'armadio, ma rimaniamo fuori se il Signore non ci veste il vestito più bello. E questo avviene se noi moriamo in Lui, Romani 6, e risuscitiamo con Lui. E il battesimo testimonia di questo. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e quel giorno furono aggiunte alla Chiesa, come dice la Scrittura, 3.000 persone. C'è una parola da accettare. C'è il Vangelo da accettare, da fare entrare nel cuore e dire Signore, sì, ho pensato tutta la vita di aver ragione, sempre. Ho ragione. Tu hai ragione, tu sei la verità. E quello che tu mi dici io lo credo, e lo credo con tutto il mio cuore, e lo confesso davanti a te per essere salvato, perché ho bisogno del Salvatore, di Gesù. Lui che si è fatto crocifiggere per me, per il mio peccato. Non guarda che peccatore, guardalo lì che peccatore. No, non è così. Guardalo lì che peccatore, guardalo lì, lì guardalo che peccatore. Se questo non avviene, le nostre dita saranno sempre puntate sugli altri. Ma Dio ha deciso che noi puntassimo il dito su noi stessi. Sono io, sono i miei peccati che ti hanno fatto salire sul legno, il mio peccato personale. Perdonami, Signore. E questo è necessario, questo fa parte del ravvedimento, una parola da accettare. Allora il battesimo parla di lavaggio dai peccati, perdono dei peccati, parla di unione con Cristo nella sua morte, parla di risurrezione, ma parla anche di ravvedimento. Perché l'apostolo Pietro dice: ravvedetevi e accettate il Vangelo, credete nella parola del Vangelo. Il ravvedimento è un'inversione di rotta, un cambio di rotta rispetto a quello che noi eravamo usi di fare. Non tutte le nostre vie verranno ovviamente emendate in un secondo, perché quella non è il battesimo, non è la salvezza, ma quella è la santificazione che Dio opererà nella nostra vita fino all'ultimo dei nostri giorni. Ma il ravvedimento è un vero pentimento, una vera conversione, un vero cambio di strada, un desiderio intimo prodotto dallo Spirito Santo di cambiare strada e di seguire il Salvatore. E quando penso a questo, un esempio biblico che mi viene in mente è quello di Zaccheo. Zaccheo è un uomo che viene certificato come salvato, giusto? Perché Gesù dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Ma Zaccheo, non sappiamo che cosa ha detto Gesù a Zaccheo in quella cena, non ci viene riportato in quel convito che egli aveva organizzato a casa sua. Ma a un certo punto Zaccheo si alza in piedi e dice: se ho frodato qualcuno, gli rendo 4 volte tanto e do la metà dei miei beni ai poveri. E Gesù, sulla base di quell'affermazione, non che sia quell'affermazione che ha salvato Zaccheo, Zaccheo è salvato da Cristo, ma quell'affermazione certifica che quell'uomo era veramente pentito. Se ho frodato qualcuno, gli rendo 4 volte tanto. E Zaccheo era un uomo che aveva frodato, ma Gesù decise di mangiare con lui. Con tutti gli uomini che c'erano, anche forse sicuramente meno peccatori di Zaccheo, Zaccheo salì su quel sicomoro per vedere Gesù e Gesù lo guardò e gli disse: oggi sono venuto per la via di Gerico perché volevo dimorare in casa tua. E le folle: se lui sapesse che peccatore è Zaccheo, perché le folle sono così. Ma Gesù, il figlio dell'uomo, è venuto a salvare ciò che era perito, perduto, i peccatori. Ecco perché qualcuno che si sente un po' giusto non può entrare nel regno dei cieli, ma un peccatore che si ravvede ci entra. Io sono venuto a salvare ciò che era perduto. Solo se lo Spirito ci compunge davvero, come questi uomini, comprendiamo che noi siamo quei peccatori, allora il grido che si alza dal nostro cuore è grande, è grande. Qualcuno diceva, dei fratelli anziani che mi hanno preceduto, che quando noi siamo veramente, veramente abbattuti, allora l'arco è veramente teso verso il cielo e la freccia che viene scoccata raggiunge il cielo. Ma se noi ci sentiamo gradassi nel nostro essere, la freccia non arriva neanche al soffitto, l'arco non è teso. Che meraviglia il Signore che ci mette nel dolore affinché il nostro arco si tenda per essere scoccato verso il cielo. Che benedizione. Anche per Giobbe, alla fine, ammise davanti a Dio che tutto quel dolore che nessuno di noi vorrebbe avere, io in primis, ma tutto quel dolore è stato ciò che gli ha permesso di vedere il Signore. Prima avevo sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti ha visto. E così è stato anche per noi. Chi più chi meno abbiamo sentito parlare del Signore per tanto tempo, ma a un certo punto nel dolore il nostro occhio lo ha visto nella sua parola. Per me, che ero un bestemmiatore, io condivo tutti i miei discorsi con 2 o 3 bestemmie giornalmente, 2 o 3 bestemmie ogni 2 parole. Lo dicevo con un fratello poco tempo fa, era una parola che io deridevo, ma nel momento che il Signore aveva decretato innanzi alla fondazione del mondo, io ho potuto vedere il Signore e ho la mia freccia, ho potuto raggiungere il cielo. Per la sua grazia ho potuto credere in questa salvezza e ancora oggi credo sotto il cielo che io sono il peggiore dei peccatori, come dice l'apostolo Paolo, io sono il primo, ma per questo mi è stata fatta misericordia affinché dimostrasse su di me la sua benevolenza. E questo è meraviglioso. Quindi Zaccheo dice, a testimonianza di una vera conversione, e mi piace questa parola: ecco Signore, io do la metà dei miei beni, la do ai poveri, e se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. Un uomo davvero convertito. E non è solo una questione economica. Ci possono essere tante cose nella nostra vita in cui noi riconosciamo al Signore: Signore, io ti rendo quello che ti ho sottratto. Prima di tutto la gloria. Signore, la parola dice che io sono stato privato della gloria di Dio. tramite il peccato. Quanta gloria ti ho sottratto negli anni, Signore, glorificando me stesso invece che glorificare te. Quanta gloria ti ho sottratto! Oggi io ti rendo tutta la gloria, perché lo Spirito Santo dimora in me. Questo Spirito che tu mi hai dato, che mi rechi un incapace di parlare e di dire qualsiasi cosa, lo Spirito che sovviene con sospiri ineffabili, che vuole rendere gloria a Dio, lo Spirito di Dio, che è Dio, vuole rendere gloria a Dio nelle nostre vite. Quanta gloria abbiamo sottratto all'Iddio vivente, quanta gloria per glorificare noi stessi, per esaltare noi stessi, i nostri pensieri, i nostri desideri. Qualche tempo fa ascoltavo un messaggio del nostro fratello anziano Sauro, mi sono appuntato una frase che lui ha detto, che ve la voglio leggere, che è questa: tutte le volte che un nostro desiderio si è infranto, tutte le volte che un nostro sogno, un nostro progetto si è spezzato sotto i nostri occhi, là c'era la mano di Dio. Là c'era la mano di Dio, affinché noi smettessimo di dare gloria a noi stessi, ma dessimo gloria a colui che ci ha formato e ci ha fatti. Dio viene, interviene con la sua mano. A volte si fa pesante. Ma perché lo fa? Perché noi possiamo glorificare il Signore. Un giorno, quando lo incontreremo, ci dirà: ho fatto questo affinché tu potessi glorificarmi ed oggi raccogliere il bottino che io ho preparato per te. E questo è meraviglioso. Una vera conversione. La vera nascita per vivere. Perché l'apostolo Paolo dice in quel passaggio che tanto viene citato, tanto ho citato io stesso, a me stesso e anche a voi, tanto, insomma, diverse volte negli anni, quando dice in Galati, quando dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È vero, è una realtà che i figli di Dio sperimentano la vita di Cristo. Ma talvolta pare che ci si dimentichi della parte successiva di questo versetto, che è importante, è questa: e la vita che io vivo ora, la vita che io vivo ora, questo vuol dire che non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Paolo le dà una conseguenza: se questo è vero, allora la vita che io vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ora, se è vero che Cristo vive in me, la mia vita la vivo nella fede del Figlio di Dio, che ha dato se stesso per me e mi ha amato. È una vita che ha rinunciato, una comprensione che Dio giorno per giorno nella nostra vita mette nella nostra mente e scende nel nostro cuore. E la vita che viviamo ora non la viviamo più per noi stessi, ma la viviamo nella fede del Figliuol di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questa è la vita di Cristo in noi. E Cristo in noi, speranza, certezza di gloria. Cristo in noi, speranza, certezza di gloria. Cristo in noi, la sua presenza in noi. Che meraviglia, che meraviglia. Una parola da accettare, un ravvedimento, una comprensione che va al di là della mente ma scende fino al cuore. È il nostro peccato e di quanto è grave il nostro peccato, al punto che non c'era altro rimedio che inchiodare al legno suo figlio. Quello è il peccato dell'uomo. Altro che... Quanto è grave il peccato? Non so se vi è stata mai fatto questa domanda, ma quanto è grave il peccato? Talmente grave che il Figlio di Dio è stato inchiodato al legno per pagare per quel peccato e per quel tuo peccato, per quel mio peccato. Non c'era altra strada, altro che veniale, peccatuccio, altro che il Figlio di Dio inchiodato al legno. La parola dice: maledetto colui che è appeso al legno. Egli è stato fatto maledizione per noi. Nel senso che colui che era inchiodato al legno era maledetto da Dio, secondo gli uomini, secondo la legge di Dio. Questo è costato il mio peccato. Ma gloria al Signore, Dio non si è fermato al peccato, ma ci ha dato il suo Figliuolo, affinché noi potessimo camminare in novità di vita, in una nuova vita. Ecco perché non basta una pezza, una toppa, perché il nostro vestito è lordo, è sporco. Ci ha dato una nuova vita affinché camminassimo in novità, cioè una nuova vita. È questa vita che noi dobbiamo coltivare, è questa vita per cui noi dobbiamo vivere. Tant'è che dice la scrittura: tanto più che vedete avvicinarsi il giorno, quel giorno è il giorno del Signore. E questo è meraviglioso. Non addormentiamoci, non dormiamo, stiamo svegli. Quando arriveremo al capitolo 24 e 25 di Matteo, Gesù finisce con queste parole: svegliate, state svegli, piate. Dobbiamo stare svegli, perché oggi il Signore mi ha portato da un'altra parte. Quindi, gloria al suo nome. E il battesimo è fondamentale, è fondamentale. Il battesimo non è un'opzione, questo è un altro punto che dobbiamo mettere. Vediamo nella parola di Dio, e lo vediamo nell'esempio del ladrone, sebbene il ladrone sia in un contesto pre-risurrezione del Signore Gesù, però c'è un punto importante da mettere in questo contesto, che il ladrone è morto dopo il Signore. Prima è morto il Signore Gesù e poi è morto il ladrone. Quindi è dopo la morte del Signore Gesù. Gesù stesso gli dice: oggi sarai con me in paradiso. E quel ladrone, convertitosi sul legno, non è stato battezzato. Quindi il battesimo non è un'opzione, ma questo ci dice anche biblicamente che se uno si converte e non viene battezzato per qualche motivo, se è una vera conversione, lui è col Signore o lei è con il Signore. Quindi questo è importante biblicamente da vedere questo contesto. Ma ribadisco che questa non è una scusa, assolutamente. Quando uno si converte, se ha, secondo il Signore, la possibilità, questo è un comandamento di Dio. E noi che siamo convertiti, disubbideremo al Signore. Colui che è convertito difficilmente dirà: Signore, io sono convertito, però sono pronto a disubbidire a un tuo comandamento. Stride un po' come cosa, vero? Questo è un comandamento del Signore. Ed è bello vedere questa cosa, perché è bene che questo sia preso con serietà e che vi sia anche una richiesta da parte del credente di essere battezzato. Dove lo troviamo nella parola del Signore? Leggiamolo insieme. In Atti capitolo 8 troviamo un uomo che procedeva e ritornava verso casa sua e leggeva un testo che non riusciva a comprendere. Leggiamolo insieme. Chi sono? Possiamo leggerlo tutto, mi sa che la cena del Signore, vediamo la prossima volta. Un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, verso 26, scusate, alzati e vattene dalla parte di mezzodì sulla via che scende da Gerusalemme a Gaza. Essa è una via deserta. Egli alzatosi partì. Ed ecco un etiope, un eunuco, ministro di Candace, regina degli etiopi, il quale era sovrintendente di tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. Ora stava ritornandosi seduto sul suo carro e leggeva il profeta Isaia. Lo spirito disse a Filippo: accostati e raggiungi quel carro. Filippo corse e l'udì che leggeva il profeta Isaia e disse: capisci le cose che leggi? Guardate che risposta meravigliosa. Egli rispose: come potrei comprenderle se nessuno mi guida? Ci si potrebbe stare parecchio tempo su questo versetto. Pregò Filippo che salisse e si sedesse con lui. Quanto è importante che qualcuno salga sul carro di chi non comprende e gli spieghi la parola del Signore, e gli spieghi il suo messaggio. Piccola parentesi, non ce l'ho fatta. Ora il passo della scrittura che leggeva era questo: egli è stato condotto all'uccisione come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che la tosa. Così egli non ha aperta la bocca. Nel suo abbassamento fu tolta via la sua condanna. Chi descriverà la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? L'eunuco rivolto a Filippo gli disse: di chi ti prego dice questo il profeta? Di chi sta parlando il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e cominciò da questo passo della scrittura. Guardate che meraviglia questa parola. E gli annunciò Gesù. Cominciando da questo passo della scrittura, gli annunciò Gesù. E probabilmente, secondo la domanda che leggeremo tra un attimo, dopo che gli annunciò Gesù, gli parlò anche del battesimo. Guarda caso, uno dei primi messaggi dati da Filippo a colui che stava annunciando Gesù. Strada facendo giunsero a un luogo e là c'era dell'acqua. Allora l'eunuco aveva ricevuto il messaggio di Gesù e il messaggio del battesimo, perché guardate cosa dice. Ecco, qua c'è dell'acqua. Che impedisce che io sia battezzato? Che impedisce che io sia battezzato? Aveva molta conoscenza teologica su Gesù, questo eunuco, perché aveva fatto una lunga strada, anni di Filippo che gli ha spiegato la teologia. Vero? No. Che impedisce che sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile, è possibile. Che meraviglia. L'eunuco rispose: io credo, io credo. Io credo che Gesù è il Cristo, è il Figlio di Dio. E comandò che il carro si fermasse, discesero entrambi nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Questo è Filippo. Vedete, il battesimo non è un'opzione. E in questo messaggio di Filippo all'eunuco c'era anche il battesimo, perché la domanda dell'eunuco qual è? C'è dell'acqua. Cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo gliel'ha detto. Nulla lo impedisce se tu credi con tutto il tuo cuore che Gesù è il Cristo. Quindi questo è importante. È importante. Il battesimo non è un'opzione per un figlio di Dio. Abbiamo visto l'episodio del ladrone. Il ladrone sarà alla presenza del Signore. È un figlio di Dio. Ma questo passaggio ci fa chiaramente capire che il battesimo non è qualcosa che noi possiamo dire. Ma sì, lo posso fare, ma non è così importante. No, è un comandamento del Signore. È un comando. Come tutti gli altri comandi della parola di Dio. Non è un'opzione. Di fronte però a una vera conversione. Di fronte a un vero pentimento. Di fronte a una vera dichiarazione. Non si può battezzare qualcuno che non ha dichiarato quanto è stato dichiarato qui. Pertanto, dico, battezzare un bambino, un infante, è assolutamente una pratica non solo inutile, ma anche contraria alla parola di Dio, secondo le scritture. Se volete, si può approfondire oltre, però questo è ciò che ci dice la parola del Signore, chiaramente. Ci deve essere una testimonianza chiara. Perché pensiamo, questo è nato dal fatto che noi pensiamo che Dio non si sappia prendere cura dei bambini, ma ci sia bisogno dell'uomo per versargli, tra l'altro, e nemmeno sommergere un po' d'acqua sul capo. Questo è importante e in questo contesto è bene dirlo. E cos'è questa, quello che volevo mettere in evidenza qua? Una richiesta importante. Perché è importante insegnare il battesimo? Perché qui l'eunuco chiede, e cosa impedisce che io sia battezzato? Nulla lo impedisce, solo una vera conversione. È distante tra noi il battesimo, una vera conversione, una vera testimonianza di fede. Talvolta è bello ricevere una richiesta di un credente, di un vero credente, che sia convertito davvero di essere battezzato. Non siamo sempre noi che dobbiamo spingere, deve venire una richiesta, ma questa richiesta non viene se questo messaggio non viene predicato. Filippo aveva spiegato all'eunuco quella che era la parola di Dio, gli parlò di Gesù e gli parlò della sua morte e della sua risurrezione e di questo simbolo che ci parla della sua morte e della sua risurrezione. Quale fu la richiesta dell'eunuco? Che cosa impedisce che io sia battezzato? La tua fede? Io credo. Allora, fermate il carro, scendiamo. E Filippo lo battezzò. Questo non vuol dire che le cose devono avvenire istantaneamente. Ci sono alcune cose che vanno spiegate, alcune cose che vanno comprese, però questo non vuol neanche dire. Ve lo dico perché io stesso caddi in questo tranello. Se noi aspettiamo di battezzarsi quando saremo pronti, di essere battezzati, probabilmente non basteranno due vite o tre o quattro o cinque, anche perché noi ne viviamo una sola, perché è scritto che gli uomini muoiono una sola volta, dopodiché viene il giudizio. Quindi abbiamo questa vita per consacrarla al Signore e per convertirci dalle nostre tenebre alla sua meravigliosa luce. Una richiesta da parte del credente, il battesimo va preso con serietà. E Paolo lo prendeva con serietà, perché nel suo terzo viaggio missionario a un certo punto incontra degli uomini. In Atti capitolo 19 Paolo fa un incontro, incontra degli uomini che predicavano Dio, predicavano la giustizia di Dio. E in Atti capitolo 19 al versetto 3, questo è un altro testo che ci dice che il battesimo è importante, egli disse loro: di che battesimo siete stati battezzati? Ed essi risposero: del battesimo di Giovanni. Erano stati battezzati del battesimo di Giovanni. E Paolo disse: Giovanni battezzò col battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che credesse in lui, in colui che veniva dopo di lui, in Gesù. E udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. Erano battezzati del battesimo di Giovanni. Ma Paolo cosa fa? Il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento. Voi avete bisogno di essere battezzati nel nome di Gesù o nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E furono immersi nuovamente. Quindi il battesimo era importante. Potete dire: beh, sono già stato battezzato, oppure sono già stato battezzato quando sono nato, che senso ha che io venga battezzato di nuovo? Guardate cosa dice qui l'Apostolo Paolo. Questi vennero ripresi e vennero battezzati nel nome di Gesù. Eppure erano stati battezzati nel battesimo di ravvedimento, anche da adulti, non nel battesimo di Giovanni e non nel battesimo, nel cosiddetto pedobattesimo, quello che si fa ai bambini. Non è una questione di conoscenza il battesimo, e io stesso sono caduto in questo orgoglioso tranello quando fu ai miei tempi, prima di battezzarmi, è una questione di fede, di vera, autentica fede nella parola di Dio, di vera, autentica fede in Gesù Cristo, in vera, autentica fede nella sua morte che è a causa del mio peccato e nella sua risurrezione per la mia giustificazione. Vera e autentica fede, non una questione di conoscenza. Dio, una volta che lo Spirito è entrato in noi, e questo avviene precedentemente, come l'ho detto, userà tutta la nostra vita per santificarci, per renderci simili al suo figliuolo. Il battesimo è un punto di partenza, non un punto di arrivo. E questo è importante. Talvolta si potrebbe pensare che ci serva molta conoscenza. In realtà ci serve molta fede. Tutta la fede che Dio vuole affinché un vero credente, un uomo o una donna, sia davvero credente, sia nata di nuovo. Se non si nasce di nuovo, non si entra nel regno dei cieli. Non c'è alcun'altra strada. E Dio lo dice chiaramente. Se voi non nascete di nuovo, non si entra nel regno di Dio. E non si vede il regno di Dio. È tutta un'illusione. Ma per chi è nato di nuovo, c'è il battesimo, c'è il regno di Dio. E questo è importante. Ultima parte del battesimo è questa. Sì, ce la facciamo. Leggiamo insieme da Atti, sempre capitolo 2. Il battesimo è anche un impegno, e lo metto tra virgolette impegno, perché noi non riusciamo a fare niente se non per la grazia di Dio. Però c'è questo riconoscimento. Il battesimo non è semplicemente il fatto che sono stato battezzato, sono un credente, ma il battesimo è un impegno verso il suo corpo. Perché, come ho detto prima, noi entriamo a far parte del corpo di Cristo. Dove leggiamo tutto questo? In Atti, al capitolo 2. Atti, capitolo 2, versetti, torniamo indietro, al 42. Guardate cosa succede di queste anime che si sono davvero convertite al Signore. Questo. Ed erano perseveranti. Guardate l'opera dello Spirito Santo nel cuore di un credente. Erano perseveranti nell'attendere all'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nello spezzare il pane, nelle preghiere. Versetto 46. E tutti i giorni andavano assidui e concordi al Tempio e rompevano il pane nelle case, prendevano il loro cibo insieme con letizia e semplicità di cuore, lodando il Dio e avendo il favore di tutto il popolo. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro chiesa, perché qua il termine è ecclesia, quelli che venivano salvati. Ecco cosa succedeva a questi figliuoli che avevano creduto e erano stati battezzati. Erano assidui, rompevano il pane insieme. Quello che facciamo ancora oggi. Ecco perché questo ci introduce alla cena del Signore, che non vediamo oggi, neanche oggi, ma forse se vorrà il Signore la prossima volta. Erano assidui nel lodare Dio. Lodavano Dio insieme. Ecco perché la comunione dei santi è così importante. Lode, comunione fraterna, rompere il pane. Questa è l'opera dello Spirito Santo nella vita di un vero credente. Ecco perché diffido talvolta quando qualcuno mi dice: io sono un credente, però la Chiesa è un'altra cosa. Una bottiglia. La Chiesa è un'altra cosa. Sono un credente, ma la Chiesa è un'altra cosa. Ti comunico che tu sei stato reso parte del corpo di Cristo. Ti comunico che Gesù ha detto che tu sei membro dei tuoi fratelli, un membro con i tuoi fratelli e le tue sorelle del suo corpo. Allora come si fa a fare un'affermazione di questo genere davanti alla parola di Dio? Vuol dire che siamo stati proprio accecati dall'orgoglio. Qui il Signore ci dice chiaramente che coloro, questi erano perseveranti nell'attendere l'insegnamento. E questo esempio non lo vediamo solo in queste scritture, lo vediamo in tutta la vita degli apostoli e lo vediamo anche nelle testimonianze storiche che ci sono stati lasciati dai fratelli che ci hanno preceduto, che valcavano montagne per riunirsi con i fratelli contro la persecuzione. E anche oggi, se leggete qualche testimonianza di quei paesi rossi là, nelle cantine, per stare con i fratelli, per rompere il pane, per lodare Dio. E questo è l'impegno che il Signore, non l'impegno, mi impegnerò a farlo, ma è una consapevolezza che deve essere il nostro cuore. Quando io mi converto davvero al Signore e entro e testimonio con il battesimo della mia fede, ecco che questo è altresì reale in ciò che Dio crede e ci testimonia nella sua parola, la comunione con i fratelli, la comunione con i suoi figli. Noi rimaniamo tutti imperfetti, colui che vi parla è il primo, ma il Signore ci chiama ad avere comunione gli uni con gli altri. E questo Ecco perché lo introduco, ma lo vedremo la prossima volta, perché non ha senso parlare di cena del Signore se non si è compreso nel cuore questo. Perché quando vedremo la cena del Signore, quando noi spezziamo il pane, beviamo da quell'unico calice, stiamo dichiarando due cose, oltre che il Signore è morto per noi, che vedremo la prossima volta finché Egli venga. Sono in comunione con il Signore, ma sono in comunione anche con il suo corpo. Perché la parola dice, colui che non discerne il corpo del Signore. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Quindi, battesimo è importante, è un comandamento del Signore, testimonia ciò che è avvenuto nella nostra vita, della nostra morte, della nostra risurrezione. I figli di Dio sono chiamati a farsi battezzare, sebbene, come abbiamo visto, in caso non sia possibile, questo non precluda l'ingresso del Regno dei Cieli, ma è un comandamento del Signore. Ed è bene che, di fronte a una vera conversione, esaminando noi stessi, chiediamo, preghiamo il Signore affinché metta nel nostro cuore il desiderio di essere sommersi alla sua gloria e anche per riemergere poi alla sua gloria. Che il Signore ci benedica.